tedesco, per tradurre il quello che dicevano, e non tanto prendere le misure, perché quello lo capivo per i cavoli miei, che un po' di tedesco alle superiori ho fatto, ma capire il perché avevano preso quelle determinate misure e perché avevano deciso di fare alcune cose piuttosto che altre. E niente, quindi sono uscito da quel video con una serie di misure e una serie di disegni che volevo farvi, ma siccome non ho attaccato il coso, non lo faccio. Sostanzialmente in cosa consiste la camperizzazione di una Dacia Docker? Di due gavoni grossi, non grossi uguale, almeno io ho deciso di non farli della stessa misura, che uno che sta a destra e uno che sta a sinistra, non attaccato a questo, perché al centro, su questa parte qui di legno, viene attaccato un altro pannello che invece è mobile. I tedeschi avevano deciso di fare tutto un pezzo intero, unico, in maniera tale che tutto fosse più stabile. Ma siccome io l'ho costruito durante il Covid dentro la cucina, era un po' difficile girare con questo coso. E in più mi sarebbe piaciuto e poterci dormire in due, ma anche dormirci da solo, perché molte volte giro con il cane, quindi il cane ha il suo spazio, io ho il mio spazio sopra un gavone. Ok, deciso questo, c'è da capire che cazzo di legna utilizzare per fare un... c'è quindi un gavone a destra, un gavone a sinistra, una parte centrale.
Multistrato di
betulla. No, betulla è troppo pesante. E poi c'è quell'altro pezzo là, che è un pannello diviso in due parti, in cui la parte più piccolina si apre con una cerniera simile a quelle che sono qui, che è però ripieghevole, perché per ottenere 1,95 m all'interno della macchina c'è necessità, tutte le volte che vuoi dormire, di spostare i sedili davanti in avanti. Però in questa maniera cosa significa? Che io posso lasciare la camperizzazione in macchina e poter guidare semplicemente ribaltando l'ultimo pezzo. Ma allo stesso tempo, avendo quell'ultimo pezzo separato, io posso prendere quel pezzo lì, rimetterlo sopra ai gavoni che sono nella parte dietro del baule e tirar su i sedili posteriori e quindi ritornare a 5 posti. Perché ti servono 5 posti quando vai via magari in due o in uno? Perché magari a uno che è venuto in via con te, che c'è un camper, gli si buca la gomma. Spero che non gli si buca a nessuno, altrimenti mi accusano di averla lanciata. Ma ecco, sono cose che quando stai via per un po' di tempo possono succedere, quindi può ritornarti comodo, riuscire ad avere di nuovo 5 posti all'interno della macchina, o anche semplicemente, che cacchio so, lui c'ha un camper che gira molto meno, lasci il mezzo quello lì parcheggiato e giri con quell'altro. Però la notte ognuno dorme dove cazzo, cioè, per i cavoli suoi, ecco. E ecco, quindi c'è anche quell'altro pezzo lì. Il legno che ho utilizzato è multistrato di pioppo, e la misura dello spessore che riesce a reggere una persona è di 15 mm, ma io ne ho utilizzati 19. Ne ho utilizzati 19 perché, non avendo mai fatto lavori di bricolage, nel momento in cui dovevo invitare delle viti avevo timore che andassi storto e bucassi da un lato. Ma poi mi sono accorto che, lavorandoci, che il pioppo è talmente tenero che se fai così con un dito lo segni. Quindi anche quando provi a invitare delle cose, nonostante non hai magari la guida, le viti entrano in maniera molto semplice. Oltre a questo, la problematica che, tra virgolette problematica, che è una cosa banale per chi ci lavora di solito, ma ogni vite non può stare sporgente, perché se fosse sporgente, ogni volta che esci o entri o ci passi le mani o che cazzo so, ci strascini sopra il materassino, rischi che si buca, una serie di altre cose. Vendono un po' dappertutto degli svasatori, si chiamano così, che si infilano direttamente all'interno di una punta del trapano, che fanno sia da fermo che da distanziatore, quindi se te vuoi fare un buco profondo 2 centimetri, fissi lo svasatore a 2 cm e quindi quando arrivi giù a un certo punto buchi un po' di più, ti si forma una sorta di buco, ok? E quindi la vite poi entra dentro. Dopodiché, rispetto al progetto originale, che aveva una sola portellone, io ne ho fatti due, per il semplice motivo che a volte può capitare che vuoi accedere a qualcosa che è qua e non per forza vuoi togliere tutto ciò che è sopra, okay? Ma è anche una porta davanti, perché è molto comoda a poterci accedere senza dover spostare niente. Se guardavate come era fatto il gavone da sopra, vi accorgerete che c'è una parte che non si apre. Questa parte che non si apre è perché il sedile in realtà non è dritto per dritto quello dell'auto di dietro, ma è leggermente inclinato, quindi se tu hai i sedili tirati su hai necessità di uno sbalzo per poter aprire il gavone quando non c'ha il, insomma, quando hai i sedili tirati sopra. E l'altra cosa è che questo piccolo pezzo che si vede qua, questo qua, che è quello che dicevo che si apre, dove appoggi sostanzialmente la testa, viene attaccato, siccome è semplicemente, si regge su una cerniera, c'è attaccato un piccolo perno nel quale ci agganci con un micro moschettone a sgancio rapido, dall'altra parte c'hai un cappio che attacchi ai montanti delle cinture, quindi attacchi ai montanti delle cinture e ti tiene sopra il peso che è il peso della tua testa, che se non avete le patate dentro dovrebbe reggere. E niente, una cosa importante è che ho fatto, deciso, è quella di non tagliare i pezzi di legno io, perché ho provato a farlo e sostanzialmente i tagli non vengono abbastanza dritti per il lavoro pulito che volevo fare, quindi prendi le misure, lo chiami qualcuno che lavora col legno e gli dici vorrei questi pezzi qua, lui te li fa partendo da dei pannelli, perché il legno lo vendono a pannelloni giganti e ci mette il maggior numero di pezzi dentro, quindi è anche a mio avviso conveniente farti fare 25 euro di tagli piuttosto che farli te rovinare il legno e magari devi andare a riprendere dei pezzi di pannellone. E, che altro? Ho messo nella parte, io posso anche finire qui, ok. Niente, non è, invece ho anche preso dei pezzi di altro legno, questa qua che è abete, che è un po' più duro, sul quale si appoggiano a sbalzo le altre tavole di legno, e i pezzi che si attaccano sono agganciati attraverso un bullone passante, non bullone, dove si aggancia il bullone che è passante da una parte all'altra e il bullone forse, vabbè, che scende sotto e una vite che però non si avvita, ma ci va avvitato un dado normalmente. E questi pezzi qua servono a cercare di mantenere allineato siccome i tedeschi hanno fatto un pezzo unico, vuol dire che hai dall'altra parte dell'altro gavone attaccato un pannello unico gigante, ma nel mio caso, che volevo fare due pezzi separati, ho fatto delle strisce così che arrivano anche all'altra parte, che sono esattamente distanti quanto deve essere distante la parte sopra, e passando una vite passante tra questo pezzo e il pezzo di legno sotto funge da distanziatore, che quindi posso rimuovere, e in maniera tale che i gavoni rimangono più allineati quando vai in macchina, perché comunque nonostante sono pesanti e dentro magari c'è della roba, quando prendi dei dossi o prendi delle buche o cammini in qualche sterrato è possibile che le cose all'interno si muovino e non rimangano più come devono stare. L'altra cosa che non si vede in questo pannello qua, e poi ho finito, è che alcune persone che avevo visto avevano fatto i cassoni leggermente più bassi e fatto appoggiare questo pannello su i sedili di dietro. A me non piaceva che si appoggiassero sui sedili di dietro, perché non volevo rovinare sostanzialmente le cerniere dei sedili, quindi ho comprato su un noto sito dove compri delle cose, dei delle gambe telescopiche, perché queste vanno avanti e indietro, le ho prese di un misura che è 60, in realtà a me il buco mi serviva a 55, quindi con Andrea, che ha un trapano a colonna, abbiamo cercato di bucare a misura l'acciaio, e questa forse è stata l'impresa più difficile di tutta l'opera, perché essendo che l'acciaio è molto dura, scalda moltissimo, quindi devi usare dell'olio, però facendo pressione tendi a schiacciare diciamo il telescopio verso l'interno, e anche quando buchi la bava va verso l'interno, quindi poi hai una distanza di questa dimensione qua in cui ci devi infilare dentro una raspa per grattare una cosa che a cui arrivi a malapena, quindi passi delle ore a grattare questa cosa e niente, è molto divertente. Per appoggiare il piede e non farli bucare la parte sotto della macchina, ho preso nel bidone un pezzettino di legno così di un vecchio parquet fino, che però essendo 10 centimetri si distribuisce il peso non soltanto in un punto ma in una zona più ampia. Avrei altre cose da dire, ma abbiamo finito il tempo. Se avete delle domande, ve le rispondo.
Una domanda. Volessi verniciare i pannelli, che tipo di vernice consigli per interni?
Allora, io non avrei verniciato i pannelli, mi piacevano. Questi sono verniciati in realtà. Ho utilizzato un impregnante, gli ho fatto una passata sola di un impregnante alla cera trasparente, perché mi piaceva il colore del pioppo bianco. Ne avevo visti altri che erano diventati del colore delle panche, ma non mi piacevano. Serve dargli un impregnante perché il legno altrimenti assorbe l'acqua e l'umidità, e quindi tende a rovinarsi. Così gli dai un... anche se, essendo che sta dentro casa, dentro la macchina, non c'è bisogno che gli dai delle mani 10 volte per cercare di proteggerlo. E inoltre, anche l'impregnante ho dato dentro casa, quindi c'era un odore dentro casa molto divertente. Non conosco l'olio di mandorle, me lo sono spalmato... mentre verniciavo ho spalmato l'olio di mandorle e basta. Il costo. Avevo visto che su internet vendevano la camperizzazione più bella di quello che ho fatto io su internet a 800 euro se gli portavi la macchina. Facevano 800 euro, facevano tutto loro. Il legno costa, solo il legno costa 250 euro. Costano 20-30 euro le vernici, poi ci stanno altri 40 euro, 50 euro di viti, cerniere, cazzi e mazzi, e poi ci stanno 30 euro delle gambe. Questo è il costo. Sì, all'incirca la metà di quello che si trova su internet. È chiaro è che se poi, come in casa, incomincia a imbellettare, mettere cose, incomincia a spendere un sacco di soldi, perché se tu vuoi, ad esempio, la mia macchina che è GPL non ha una ruota di scorta, e se stai via molto, forse una ruota di scorta conviene portartela, quindi prendi le barre superiori, ci metti un bauletto jet bag e guadagni dell'altro spazio sopra in baule, sopra ci metti una ruota e hai speso degli altri soldi. Poi il materasso, quanto vuoi, lo vuoi comodo? Se lo vuoi comodo così costa un tot, ma se lo vuoi molto più comodo e ci vuoi dormire dentro costa di più.
Ciao. Quello dopo è Meschio Cicer.
Ecco, dopo ti puoi preparare perché c'è un portentoso doppio proiettore, quindi mentre vado io hai tranquilli 10 minuti per arrangiarti le tue cose. It's okay. I mean, right now I am going. You are next.
Ah, you are going now.
Yeah. As for the list. Yeah.
Sorry.
Ciao, allora il linguaggio di programmazione del futuro è Logo, ok, e quindi, cioè, data la risposta, quindi fine della suspense. Logo infatti è un linguaggio che a me mi è piaciuto molto giocarci quando avevo, come in molta parte della mia vita, poca attività sociale a cui dedicarmi, e quindi vorrei deliziare anche voi con i motivi per cui mi sembra proprio un bel linguaggio. Logo è un linguaggio educativo, nel senso direi siberiano del termine, e funziona così, cioè non serve assolutamente a niente, e questa è la cosa che secondo me, cioè, ci acchiappa tantissimo. È un linguaggio in cui voi potete programmare, e il concetto è che voi siete una tartaruga che, come molte tartarughe, ha un pennello in mano, e potete camminare, camminando con un pennello in mano fate le linee, no? E quindi voi potete disegnare, ma non avete, non è come se tu disegni su una matrice, quindi dici, ah, metto un pixel qua, un pixel là. È come tu disegneresti se effettivamente devi disegnare un intero campo, e quindi tu vai in giro e cammini, e se vuoi, che ne so, fare un cerchio, devi camminare in cerchio, se vuoi fare un triangolo, devi camminare in triangolo, e il resto l'avete capito. E così adesso vi faccio vedere alcuni semplici programmini che si possono fare con questo bellissimo linguaggio. Logo, talk, mi danno di quanti file che ho creato.
Quella in cui c'erano i talk evidentemente è vuota, non credo, sono capace, in realtà non sono capace. Sì, vabbè, non sono capace, altre.
Ok, non so quanto si veda, forse è piccolo, forse è un po' piccolo, chissà se riesco a ingrandire il coso. No, non ci riesco. Spero che abbiate il 15 diottrie. Logo in realtà è un linguaggio di cui hanno fatto mille varianti. La prima era una variante di Lisp. Vabbè, quindi diciamo di Logo ce ne stanno 100.000, e io ho preso quello che era più comodo da installare. E questo qui è fatto, no? Tipo c'è reset, poi fa forward 50, quindi va avanti, print ciao, turn right, quindi si gira a destra di 90 gradi. Poi fa un repeat 360, quindi è tipo un ciclo for, per 360 volte lui fa un passo e si gira a destra di un grado. E poi sprite hide, nasconde se stesso. Se noi facciamo play, pazzesco, eh? È incredibile. Qui tu fa la prima riga, fa il raggio, scrive ciao, e notate che le print le fa dentro la grafica. Bellissimo. Quello qua, KTurtle, che è uno qualsiasi dei programmi Logo, c'ha pure tipo il debugger, cioè tu fai step a step e vai avanti, 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 e vabbè, mo qua non ci sono le variabili, però se no le vedresti. Quindi insomma fa quello che deve fare, ma fai anche cose più avanzate, cioè voi vi credete che questa roba non abbia le funzioni, ma non è così, ha le funzioni. E ora qui noi facciamo la stessa cosa, però è parametrico. No, scusate, devo mettere full speed. Che cosa ho fatto con learn, che è come tu gli insegni una funzione che si chiama fai cerchio. Tu gli dici c'ha un parametro radius, e che cosa fai? Calcoli la dimensione del passo da fare, cioè alla fine è sempre un cerchio che dobbiamo fare, però di dimensione programmabile. E se ci pensate, il cerchio di prima, che aveva passo 1, quanto era il raggio del cerchio fatto prima? Quanto era? Non lo so, però siccome la abbiamo fatto fare un perimetro di 360, perché se 360 volte fai un passo, hai fatto 360 passi di circonferenza. E quindi il raggio è 360 diviso 2π greco. E quindi possiamo farci il calcolo inverso, e questa è la fai cerchio parametrica. Quindi tu gli dici fai cerchio 200 e te lo fa, 20 e te lo fa, fai cerchio 200, noi rifacciamo run e ci fa un cerchio più grande che non entra nella figura. Bello, eh? Quindi c'ha pure le funzioni, fai for, fa le funzioni, c'ha le variabili, qui usiamo una variabile intermedia che si chiama step, il debugger sulla destra ci mostra la variabile intermedia, quindi fa tutte quante le cose. E secondo me, a parte gli scherzi e i dubbi gusti, secondo me è davvero una roba carina per programmare, e il motivo per cui secondo me è carino... il motivo per cui secondo me è carino è che i linguaggi di programmazione veri sono ottimizzati per fare roba seria. Cioè tipo, no, io, Python è un linguaggio che è considerato semplice e adatto ad imparare. Però quando tu inizi a programmare e dici, vabbè, mo che faccio? Mo apro un file. Apro un file, sì, ma il file si apre con un context manager che ti gestisce le eccezioni nell'apertura di un file. Che è tutto giusto, è tutto bello, però non so se appena inizi a programmare il fatto che ti serve un context manager per scrivere su un file, come se ci fosse un caso in cui tu scrivi su un file e poi non funziona, davvero ti entra in testa. E ci sono, secondo me, un po' di casi del genere, che no, tipo appunto le eccezioni sono una roba sensata, c'è a chi piace, c'è a chi no, però secondo me non sono intuitive quando inizi a programmare. Cioè i for sono un elemento più cruciale, e secondo me il caso poi proprio da manuale, cioè sono classi e package, questo è il famoso Hello World di Java, e ok, vabbè, tanti a parlare male di Java, però non è che è l'unico. Per scrivere Hello World ci devi prima creare una classe che ha un metodo che è pubblico statico e che ha tutti quanti un bocello di tipi, in cui tu chiami una funzione print che sta dentro a due package, uno dentro l'altro. Va bene tutto, però non so se è intuitivo per chi sta iniziando a programmare a che cazzo serve la classe Hello World. Cioè, se tanto poi dentro alla fine c'è solo una riga di codice. E niente, vabbè, avrei voluto listare altri esempi, però poi si era fatto tardi. E questo è il mio concetto, cioè imparare a programmare con roba seria non impari tanto, perché sei un po' sovraccarico di cose molto intelligenti che forse è meglio se le scopri piano piano. Cioè all'inizio, bello Turtle. Ciao.
Hello. Io non parlo italiano. So I'm going to speak English. I hope that's okay. And
it's a US layout. It's fine.
It's fine. That's perfect. Give me a second. Is there internet? So am I the last one today? Yeah. Okay. I'm really sorry for being the last one. I'm going to be a boring talk. I didn't prepare any funny things, but I wanted to show the latest project I've been working on. It might be useful for others. So sometime during the pandemic, I joined a food cooperative in my local squad. And we do several things in the food cooperative. Basically, we talk directly with producers, so we buy directly food from them. It's not just food, we buy many things. And basically, we have a stock, and we organize common orders. And when I joined it, I was kind of the young person in the cooperative. Many of them are old school anarchists. And I don't know if it's a thing from our city, but old school anarchists in my city, they love paperwork. And so when I joined it, like you will go for a can of tomatoes, you will have to fill 3 different papers just to buy the can of tomatoes and bring it home. And I'm sorry, for me that was mental. So I started looking around if we could solve it somehow with computers. My experience with computers is that usually when we try to solve problems with computers, we create way many more. And it's better usually to get away from the computers. But I hope that this time actually worked. I'm not sure. But we've been using it for almost a year in our food cooperative, this software that I created, that is called Caesar. And I want to show you what it's doing. And if someone is interested and might be useful for any of your cooperatives, I'm happy to work with you to adapt it to make it useful for others. So basically it's a website, but modern websites are very easy to package as phone applications. So I created the Android app. So most of the people in the cooperative actually use it as an Android app. Many of them are puzzled when I describe them that there is a website that they can go and use it, but it's basically the same thing. Use React and all these fancy things, but whatever. So let me log in and show you. It is admin. The website I'm showing you is a demo. That's not the system that we actually use in production. I'm sorry. I don't want to break and mess up with the system that we use. So I have this demo system. So basically, one of the things that happens in this system is that one of the problems that we were having in the cooperative was handling money. It was too complicated to go around with money, paying there and whatever. So we decided to shift it completely to have like virtual money. So basically, we have the accountant will take your money and we'll add it to the system. So in the system, you have virtual money. So when you enter in the system, here you say, it's saying that you have 215.60 euros. So you basically top up. And when you go to go and shop, you can just go and whatever. It's in Spanish, I'm sorry, but easy to translate. You can just decide what you want to shop and buy it. So this is pretty simple. But the interesting thing is that this system basically manages completely the storage. It knows how many stuff you have in the storage. It discounts it. And it have all the basic things of storage management of creating entries in the storage. So you have a registry of every time you go to the producers and buy it. And anyway, it manages all the things of the stock. But then the interesting and complicated thing that we are using is the orders. Basically, I will create a new one. Let me copy it. So basically, something that we do a lot in our cooperative is that we will go to producers and do, for example, this is an example for eggs. We will every 2 weeks order eggs from a producer, and the people will go to the app and decide, hey, I want this week, I want 6 eggs. So the system basically will automatically, you have this interface, let me see, where you can create the order, and then the people can just go there and say, hey, that's the number of eggs I want. And when the right dates appear, so there is a date where the order finishes, the order is closed, and the person that organizes it will get an email saying, hey, you need to buy that many eggs. And the money basically shifts around. So we use it a lot to organize. I think that's very common in food cooperatives, to organize like common shoppings of punctual things. So basically it handles that and handles all the money and stuff like that. I don't want to get a lot in details, but there's basically what it does. Any questions? Should I put my... So I'm Meskio at sindominio.net. You can write me or talk to me. Yeah.
How do you handle money?
How do we handle money? So we have a few trustees in the organization that will take your money and will add it to the system. So there is this interface in the system. Basically, You are seeing the I'm right now displaying the admin interface. There is also the user interface that have way less buttons, obviously. And basically, what will happen is that you will go to the accountant, or I'm not sure how to translate it. We call it tesorero. Yeah. So you go to the tesorero, and you give them 20 euros, and the tesorero basically goes here into top up and say, the socia called Pilar has added 20 euros, and clock. And it just adds 20 euros. And every transaction is actually registered. You are an accountant that likes knowing movements. You can check whatever every movement of every person or of every product actually produces, like reports of how the products are consumed and stuff like that.
Okay, but that's not actually money that's in your system.
So the system have, exactly. How do we actually handle the physical money? That's the magic that the accountant is doing that I'm happy to don't know. But yeah, basically, there is this person that will take the money, and when someone asks to get refund, will give back money. So basically, you organize, you are the person in charge of dealing with the ex producer, and you organize the order of the ex. Everybody will pay in the system, and the system will pay you back. So you will get a lot of money, and then you will go to the accountant and ask, like, hey, I want 100 euros back, and the accountant will give you one. So there is this buffer of money that we keep. And I know the accountant is still an old school person that will keep, like, a book with, and will check that the book with entries actually matches the entries of the system, because the system does produce entries in a way that looks similar than the book of entries that the accountant is using. So they can match the two things work. But now the users of the food cooperative don't need to do the entries themselves, which is great. Yeah, the old car was, actually there was this book, you know, these books with tables that you need to fill, and yeah. No, we usually, how do we work is that we have people that is in charge of talking with the producers. So the producers usually don't have an account. It's the person that is in charge of talking with this producer that is doing the middleman. And usually this person will actually pay the producer with their money and get refund from the accountant. You see the idea? Yeah. It will be nice to connect the producers, but that will require a lot of more work. Okay, cool.